Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo di nuovo noi, siamo ancora qui. Oggi è lunedì 24, sono le 21 in Italia, qui sono le 8 e state ascoltando Radio Bandiera Nera e in particolare noi siamo quelli di Ondinium Calling. Con me ci sono il nostro grande regista che oggi fa la parte del leone perché si parla di musica ancora una volta. Ciao Manu!
Ciao a tutti, ciao Davide, ciao anche Prince che saluteremo tra poco. Buonasera a tutti quanti e ben ritrovati qui nel Monday Night a sfondo musicale, questa volta come avete visto tra le locandine. Chiaramente Ondinium Calling sempre con voi, sempre per voi. Salutiamo anche il nostro Prince Calù, la nostra colonna portante. Ciao Prince, dove ti trovi questa sera?
Dunque, buonasera a tutti, ciao Davide, ciao Manuel. Allora, vorremmo essere al CPB, non riuscivo a pronunciare, a New York, quindi mi sono buttato su di World's End a King's Road, che però è chiuso, quindi niente, sto in mezzo alla strada, ecco, in mezzo alla vita.
Grande, grande. Oggi come da locandina, come ha detto, accennato Manu, parleremo di punk, storia del punk. Abbiamo un po' visitato tutte le culture giovanili o alternative, giovanili brutto, alternative, che noi siamo vecchi ma siamo ancora acculturati alternativamente, e quindi abbiamo visto Psychobilly, Teddy Boys, abbiamo visto Skin, scooteristi, mod, e adesso purtroppo purtroppo dai, per modo di dire, io c'ho il dente avvelenato da quando gli Exploit hanno fatto Fuck the Mods. Al famoso pezzo che ci cantavano prenderci per il culo a ogni piesso spinto, quindi magari però sono un professionista a fare uno sforzo. Ma prima di parlare di Frizzi, Lazzi e Olezzi, perché poi i punk puzzano spesso e volentieri, no, lo vedremo anche, puzzano graziosamente, volevo dire una parola su quello che è successo giovedì scorso, uno scandalo. Giovedì scorso all'alba è stato sgomberato il circolo futurista a Casa Albertoni a Roma. Anche noi seguiamo le news dall'Italia, e lo scandalo mi viene da fare un paragone, perché probabilmente questo è stato fatto perché poco prima Casa Pound aveva fatto una manifestazione, peraltro pacifica e più che legittima, contro il governo Draghi, e guarda caso dopo qualche giorno sgomberano il sindaco di Roma Gualtieri, di cui partito alleato nel governo, sgombera uno dei pochi centri sociali dove si faceva cultura, dove non si spacciava, dove appunto si faceva una funzione sociale da ben 13 anni, viene sgomberato. Allora, siamo abituati un po' in tutto il mondo, in tutta Europa soprattutto, a questi metodi che qualcuno potrebbe definire ritorsioni un po' alla mafiosetta, no? Perché se uno va in Francia, in Germania, queste cose succedono, gruppi messi al bando per niente, senza nessun tipo di motivo reale, queste cose purtroppo succedono. La cosa che però, da un punto di vista nostro, che magari qualche anno che viviamo fuori dall'Italia, fa ridere, ma molto a denti stretti, è che questo sindaco che sgombera il centro, diciamo uno dei pochi centri non rossi a Roma, è lo stesso che era poi iscritto al PC negli anni 80, che ha fatto il ministro con Conte, il ministro dell'economia, laureato in lettere e specializzato in storia, quindi vabbè, diciamo che già fa ridere così. Questo personaggio, sindaco con la chitarrina, che si diletta anche di suonare roba cantautoriale, pezzi del sudamericano, tipo veramente un po' alla fricchettona verdonesca, questo qui è andato a fare campagna elettorale non più tardi dell'estate scorsa in centri occupati però di un certo tipo, centri occupati che sono tipo lo Spin Lab, Spin Time Lab, sono andato a vedere. Spin Time Labs è un palazzone occupato in via Santa Croce di Gerusalemme, Roma, dove è sotto l'occhio del ciclone da anni, perché i vicini non ne possono più, perché vengono fatte feste abusive dove si vende alcol. Non c'è nessun tipo di sicurezza, nessun tipo di controllo sul cibo, sulle bevande che si vendono, appunto, come dicevo prima, niente ossite di sicurezza, niente sicurezza in generale, spesso e volentieri si spaccia droga, più di uno che viveva lì è stato arrestato, clandestini, irregolari, trova rifugio, e il nostro caro sindaco, anzi il vostro caro sindaco di Roma, cosa fa? Ci va a fare campagna elettorale dicendo che lui sarebbe stato il sindaco anche dei centri sociali. Solo una parte, però. Ecco, perché dico questo? Perché pensate una cosa del genere se succedesse. Il nostro sindaco a Londra non è che sia una cima, no? Si chiama Sadiq Khan, il secondo mandato, un voto etnico, perché lui è di origine pakistana, e si sa che a Londra ormai, soprattutto quelli che vanno a votare, sono tanti, hanno una certa connotazione, però confronto a Gualtieri è un gran signore, a parte che c'è il record di omicidi, insomma Londra è un po' allo sbando, però niente confronto alle cose che possiamo vedere in Italia e a Roma in particolare, perché adesso faccio un paragone, stanno rompendo le scatole, come sapete, a Boris Johnson, perché ha fatto il drinkino, ha fatto il barbecue, quello che era durante il lockdown a Downing Street, e probabilmente dovrà dimettersi il primo ministro per questa cosa, perché lo stanno veramente mettendo in croce. Pensate un po' se il sindaco, il candidato sindaco della capitale di Londra, fosse andato a fare campagna elettorale, con tutto che è laburista, di sinistra, eccetera, in un posto illegale che dà rifugio a clandestini, dove non c'è nessuna norma di sicurezza e tutto quello che abbiamo detto prima. Sarebbe non saltato, sarebbe proprio la candidatura sarebbe stata cancellata d'ufficio. Io veramente no, questa è una cosa che fa veramente scandalo, visto da fuori, da italiano, che vede le news e segue le cose italiane. Quindi solidarietà ai ragazzi, a Casapando, ai ragazzi del circolo futurista, spero che si riapra comunque, anzi sono sicuro che si riaprirà in qualche altra forma, in qualche altro posto, e noi andiamo avanti con i nostri punks. È vero o no, Manu?
Esatto, solidarietà da parte del team Londini Un Calling per... la gente, per i nostri fratelli del circolo futurista. Ma intanto qua parliamo di musica, quindi torniamo a parlare un po' di cose, diciamo, allegre, vero o no? Chiaramente corrente punk, oggi chiaramente sul punk dovremmo fare almeno 10 puntate perché l'argomento è vastissimo, però sicuramente ci sono tante cose che potremmo cercare di renderle più semplici possibili, specialmente parlando del paragone tra quello americano e quello inglese. Innanzitutto il termine punk, no? Noi sappiamo che il termine, diciamo, molte volte può essere intraducibile, è un termine comunque che si usava anche nell'antichità, utilizzato poi specialmente recentemente per definire un tipo di ragazzo che è, diciamo, sporco, diciamo poco curante, eccetera eccetera. Ecco, questo tipo di terminologia vi fa già capire il tipo di stile musicale. È praticamente uno stile più grezzo, un po' molto più sporco, più rudimentale, ma anche più semplice. Quando viene utilizzato per la prima volta questo stile? Beh, bisogna fare un salto indietro nel tempo, parlando verso, diciamo, la fine degli anni 60, gli anni 70.
Esatto, ma come hai detto tu, Manu, giustamente il termine ha origine antichissima, che io sono, diciamo, mi imbargigio sempre un pochino ogni puntata, e qui se uno va a vedere, mi sono andato a vedere, addirittura ai tempi di Shakespeare ha sempre indicato cose, insomma, poco piacevoli, insomma, un po' più che borderline, perché addirittura Shakespeare in una composizione del 1575 il termine punk indica una prostituta, poi addirittura nel corso del 600 è venuto fuori che indicava diciamo il toy boy del vecchio porco di turno, quindi dell'omosessuale che si prendeva questi ragazzetti, se li teneva, li aveva detti punk. In termini più recenti, nel termine diciamo nel gergo, soprattutto negli Stati Uniti, in prigione, vuol dire insomma il ragazzo, diciamo, passivo che viene cooptato e utilizzato per fini sessuali dai
dai prigionieri, prigionieri, per gli appetiti sessuali di alcuni prigionieri. Quindi, e poi, come ha detto Manu, vuol dire sporco, vuol dire un personaggio al limite della società. Tra l'altro, avete sentito gli estratti, chi non ricorda il grande ispettore Callaghan o Dirty Harry che citava nel primo film addirittura, poi ripetuto, che è diventato un tormentone, quando sventa una rapina di un gruppo di simpatici afroamericani mentre sta mangiando un panino con la sua accolta a tamburo 44 Magnum, dice do I feel lucky punk? Do you feel lucky punk? Perché andatevelo a vedere, lo sentirete, perché non sapeva, dice, non si ricorda quanti colpi aveva sparato col suo revolver, erano 6. Dice, guarda, adesso blocca il cosiddetto malvivente, gli dice, guarda, non so se l'ho sparato 5 o 6, mi sento fortunato. E quindi anche Punk, un film del 71, che più o meno quando un giornalista che si chiamava Dave Marsh, parlando di un gruppo che sentiremo anche nel corso della trasmissione, una garage band che è Question Mark e The Mysterious, famosi per 96 Tears, dopo sentiremo, usò per primo questo termine per indicare questo tipo di musica, appunto sporca, un po' disordinata, ma comunque molto potente. È giusto, Manu?
È giusto.
Ho studiato?
Assolutamente sì, cioè hai toccato proprio tutti i sostantivi per definire il punk. Ma chiaramente questo poi come si va, a traslare questo in musica? Beh, ci hanno pensato alcune band, che negli anni 60 hanno cominciato a sperimentare questi suoni, che erano già abbastanza ben definiti comunque nel rock, che comunque c'era uno studio dietro, c'erano delle melodie ben strutturate, ben precise. Improvvisamente hanno cominciato a rendere il suono molto più semplice. Possiamo fare un riferimento, per esempio, se noi andiamo a prendere il nostro battello, non come hanno fatto poi i Sex Pistols, poi vedremo dopo, ma prendiamo il nostro battello e da Londra facciamo un salto verso gli Stati Uniti, perché dobbiamo parlare almeno di 3-4 gruppi, di cui sono i MC5, i Los Psychos, che sono un gruppo del Perù, quindi di Lima, i Stooges, che poi chiaramente diventano fondamentali per la nascita e per la precursione punk, ma anche i Velvet Underground sono coinvolti in questa nascita. Perché? Perché loro inizialmente cominciano con il classico garage rock, poi viene chiamato poi proto-punk negli anni a seguire, ma specialmente il secondo album, che quello è stato fondamentale, ovvero White Light, White Heat, in cui troviamo già delle sonorità molto più semplici, un cantato leggermente diverso rispetto a quello che sentiamo normalmente in un gruppo rock, ma soprattutto anche l'utilizzo del feedback, della distorsione e anche del rumore bianco. Non so se avete presente quel tipo di rumore, quel fruscio che anche quando cambiate canale nella televisione attualmente, quel fruscio strano quando non prende la linea, perfettamente, quel suono lì diventa di fondamentale importanza.
Addirittura parlando del garage, appunto garage, che significa poi due cose, no? Significa sia la band che suona appunto nel garage di casa, come spesso viene utilizzato magari per allenarci, chi ci ha fatto un ring, chi ha fatto la palestra, chi nuovamente ci suonava, compresi alcuni di noi quando eravamo molto giovani, pure non, ma anche il fatto che le band erano formate, insomma, homemade, diciamo, fatte in casa, no? Quindi era già appunto negli anni 60, c'era questa condizione in America, prende chitarra, basso e batteria e inizia una band. In effetti poi la cosa particolare è che se andiamo a vedere le canzoni del tempo, ce n'è una in particolare che viene definita come l'antesignana della base, diciamo, strutturale di un pezzo punk, se vogliamo, anche se in chiave leggermente diversa, e mi riferisco a quella di Kingsman, che è il grande successo, il Wild Wild. In effetti ha avuto poi diverse cover, eccetera, e viene definita da certi esperti della materia come appunto quello, uno dei punk rock involontariamente anthem, se vogliamo, no? Anche se poi non era una canzone punk, ma è comunque quella base strutturale che potrebbe ricordarci quello che sarebbe avvenuto poi 10 anni dopo. E se andiamo in Inghilterra invece, se pensiamo a un pezzo incredibile quale quello per esempio degli U, My Generation, è anche quello un pezzo che secondo me è punk pur non sapendo di esserlo, e così se vogliamo i Kings nel 64 con You Really Got Me o All Day and All the Night, insomma sono canzoni che sono veramente influenzate. Poi tra l'altro esse stesse da il riff che troviamo in Luai Luai, ma anche in quella sorta di potenza folle, diciamo, scatenata.
Esatto, infatti proprio dai Kings e dai Who che parte il viaggio comunque della prima precursione punk in Inghilterra, con questi due pezzi incredibili. Poi spostandoci anche negli Stati Uniti con band come i Sonics, i Wailers, anche i Kingsmen, quando produssero nel 1963 Lauli Lauli, che era una cover, e tra l'altro da lì cominciò anche a diciamo ingigantirsi ancora di più, diciamo, lo stile punk, per arrivare poi come ai gruppi prima citati, diciamo nel fine anni 60, che hanno dato la loro precursione, quello che poi è stato definito proto-punk. Detto questo, ragazzi, andiamoci a sentire proprio questo pezzo che ho citato poco fa, ovvero la title track del disco The Velvet Underground, pezzo del 1968, proprio White Light, White Heat, che tra l'altro anche il Duca Bianco ci fece una cover di anni più avanti.
Allora, mi metti anche, perché l'ho trovata, noi adesso siamo qua in diretta, facciamo la doppietta? Così, anche se abbiamo un'età,
sì,
mettiamo,
sì,
prima dei Velvet Tony, metti Question Mark e The Mysterious, che è quello, il gruppo che appunto nella Dave Marsh l'ha definito nel 71 punk, un pezzo del 66 che a noi ci piace in quanto, insomma, amanti anche di quegli anni. Quindi facciamo la doppietta e vai.
E doppietta sia, godetevelo.
For one heart to carry on, you're way on top now. Since you left me, you're always laughing, way down at me. But watch out now, I'm gonna get there. For just a little while, and then I'm gonna put you way down here, and you'll start crying 96 tears. On top, you be right down there looking up, and I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here wondering how I'm gonna get you, but I know now I'll just cry. To be crying, too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, 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 cry. You're gonna cry, 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 cry. 96 tears. Come on, let me hear you cry now.
Red light going, this is a fine man. Hell, so no one's gonna make me go blind. Oh, why he did tickle me down to my toes? Oh, helpless, why not have it through the nose? Red light going, this is a fine man. Oh, why light is gonna drive me insane? Oh, why he did tickle me down to my toes? Oh, why light, I said now. I truly do love watch that stuff to myself in. Watch that side, don't you know it's gonna be dead and right. Red Foxy Mama watching the walking down the street.
inside your head gonna dictate it on the street.
Si arriva pure a Luke Punk, in effetti passa, se vogliamo, anche per questi artisti, più che altro per quello che è la fondazione di quello che viene chiamato glam rock alla fine, no? Quindi c'è questa serie di referenze che troviamo anche appunto in David Bowie, ovviamente nel New York Dolls, che so, è proprio il tramite tra le due situazioni, tra le due, tra virgolette, stili, nemmeno movimenti, perché alla fine il punk rock non lo vedo come un movimento, ma più che altro come una sorta di casualità, coincidenze, che poi è stato anche un po' studiato a tavolino quando è stato trasportato poi appunto in Inghilterra, no? E là ci hanno messo lo zampino, come al solito, Malcolm McLaren, che poi è l'inventore dei Sex Pistols, e Vivian Westwood, ovviamente la sua compagna, che ha fatto, diciamo, la storia di quello che è il look inglese, non so, è un'icona inglese a tutti gli effetti. Quindi ricordiamo il loro negozio, The World's End, non è cambiato di tanti di nomi, sempre quello che stava appunto Kings Road, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, proprio in base a quello che era l'influenza della cultura e dell'iconografia del classicismo, tra virgolette, punk, quindi il tartan, le zip e altri segnali, il bondage, interpretato appunto dal genio di quello che è Vivian Westwood. Poi il negozio cambiò nome, si chiamò pure Sex, e ritornò a Wall's End, poi cambiò di nuovo nome in Sex, e ce ne furono pure tanti altri che adesso mi sfuggono. Poi tra l'altro è interessante il fatto che andiamo a vedere quello che è poi il look delle band inglesi, ovvero della band per antonomasia, di nuovo Sex Pistols, quindi tutto quello che veniva praticamente ideato da McLaren e Vivian Westwood poi veniva poi indossato probabilmente dai Sex Pistols. E chi non aveva i soldi poi tra l'altro per comprare Kings Road a quei tempi, dove appunto c'era il negozio del McLaren e della Westwood, era quello che potrebbe essere definito adesso, non so, un Stock Newington, Dalston, quello che è stato Brixton, insomma è stato uno dei quartieri molto trendy. Ora ovviamente a Chelsea non c'è più niente, anzi ci sono solo ricchi o vecchi personaggi, è un quartiere abbastanza grigio tra virgolette, no? Molto residenziale, molto in auge, però per un giovane insomma non è più allettante quanto potrebbe essere appunto un Brixton quando è nata la Brixton Academy con tutti i concerti, oppure la scena legata all'S, quella di Dalston, Stock Newington e Shoreditch. Si parla appunto di quello che è il look creato dalla matita della Westwood, e si parla anche del fatto delle spille da balia, no? Che ricordiamo uno dei segnali e dei simboli. Allora si dice appunto che la spilla da balia fosse il l'ispirazione di quello che era il look di Richard Hell, no? Un altro grande personaggio. Si parla appunto di Richard Hell e altri, ma anche sul fatto dei Sex Pistols sembra che invece il fatto dell'aspirata varia fosse che addirittura Lemmy dei Motorhead, insieme a un altro grande personaggio famoso di un grande, del più grande motorcycle club di tutti i tempi, appunto assidui frequentatori della boutique ed amici appunto con Malcolm McLaren e la Westwood insieme a tanti altri attori e cantanti dell'epoca, si recassero appunto al negozio. Una volta non avevano come riparare il cinzo, perché c'erano i cinzi tutti rotti, essendo motociclisti si erano strappati ancora di più, chiesero delle spine da baria, iniziarono a fermare i jeans appunto con le spine da baria, e la Westwood, guardando questo, ebbe l'idea, e quello poi fu il nuovo look pure in parte adottato dai Sex Pistols. Questo è quello che so io da fonti accertate.
Eh sì, Malcolm McLaren è un personaggio molto importante, perché sia lui è stato, diciamo, fondamentale nei Sex Pistols in Inghilterra, ma precedentemente è stato fondamentale per essere stato il manager di un altro gruppo importantissimo per quella scena lì, specialmente nel 1974, ovvero i New York Dolls. Ma chiaramente un altro gruppo fondamentale, cioè l'incredibile importanza di quell'annata sono stati i Ramones, definiti Fast Four, trovando l'analogia con i Fab Four, che suonavano in un club che inizialmente era formato per comporre, cioè per suonare musica country o blues, però diciamo che è diventato di fondamentale importanza perché Hilly Crystal, ovvero il proprietario, fece conoscere e ampliare la conoscenza nell'ambito della musica punk, specialmente perché i Ramones sono stati il gruppo che ha suonato la maggior parte. E parlando di Ramones
appunto, diciamo che innanzitutto è interessante perché si distinguono da quella che è la scena inglese a livello di look, no? Se vogliamo, i Ramones rappresentano quella che è l'iconografia classica del rocker americano, quindi del greaser, se vogliamo, no? A parte i capelli, perché poi i capelli ce l'hanno spesso lunghi o a caschetto.
Ma nei capelli mi riprendono le garage band degli anni 60, tipo appunto Question Mark, perché è lì che il punk appunto, vabbè, avete sentito prima, ce n'è tantissimi.
Bravissimo, infatti è proprio quello è il look dei Ramones, quindi un giusto connubio, una sintesi tra quelli che sono garage band degli anni 60, quindi quel look appunto all'anni 60, infatti ero quasi tentato di The Beatles. In effetti, certo, quello era il look del tempo, e invece poi l'iconografia quella rocker, no? Quindi in effetti c'era una sorta di, come li chiamavamo noi, i mockers. Un mockers, uno di quelli là, un Ricky, non mi ricordo il cognome.
Ricky Shane.
Saluto amici Moz. Però lui sbagliò anche il taglio capelli, insomma, nel senso, comunque vabbè, a parte quello, i Ramones c'è un look giusto. Hanno spesso dei giubbotti che sono loose leathers, e anche mi sembra che non avessero il cosiddetto chiodo, che poi in inglese o in americano si dice perfetto, e non chiodo si dice solo in Italia, cioè il giubbotto da motociclista o da punk appunto, con la imbottitura con la fodera rossa. All'interno il perfetto ce l'avevano della loose leathers, e se credo anche della Mascotte, se non sbaglio, che era la versione più povera della Louis Leathers, che si trovava in Inghilterra, si poteva comprare nei garage, quindi nelle petrol stations, per qualcosa tipo 50 pound ai tempi, che non era pochissimo, però non era nemmeno tanto. Louis Leathers è un nome incredibile, insomma, diciamo l'equivalente della Scott, per dire, in Inghilterra. E i loro giubbotti, le loro magliette bianche, le All Star spesso ai piedi, è proprio quell'immagine là con i 501, con i jeans con risvolto, i jeans con la cimosa, preciso quello che era l'iconografia classica del greaser, se vogliamo, proprio newyorkese. Bellissima questa storia dei look, cosa che invece cambia leggermente, ma ricordiamo insieme ai Ramones, appunto al famoso club, il CBGB, questo club che nessuno può andarci perché nessuno riesce a nominarlo, almeno noi due, poi forse Davide ci riesce, non lo dice perché c'ha paura, deve sbagliare pure lui. C'erano altri brani, comunque altri band, Johnny Thunders, The Heartbreakers, Blondie, come facciamo poi a non ricordare Blondie, e poi appunto i Talking Heads che, come stava citando probabilmente Manu, erano appunto una band molto conosciuta ai tempi e suonava appunto in questo che era il Poverty District, appunto nel club che abbiamo citato. E abbiamo detto pure gli Heartbreakers, è un altro anche importante, Wayne County, ma poi ecco, stavo scordando la sacerdotessa del punk rock che poi è Patti Smith, diciamo, no?
E parlando proprio di Ramones, passiamo proprio la parola a loro con il loro pezzo importantissimo, praticamente conosciutissimo in tutto il mondo, ovvero Blitzkrieg Bop. A voi ragazzi.
Economica inglese, perché vi ricordate c'era disoccupazione, non si trovava lavoro, l'Inghilterra era abbastanza grigia in quel periodo, l'Inghilterra, la gioventù dell'Inghilterra era una gioventù arrabbiata, ribelle, disoccupata, erano molto opinionisti, non come oggi diciamo, no? C'era un'opinione, quindi la gente giocava meno alla PlayStation, mettiamola così, e in più poi c'era parecchio tempo e appunto non c'era PlayStation. Quindi nasce il punk come ribellione totale. Un gruppo di hardcore followers, diciamo supporters della band appunto dei Sex Pistols, era un gruppo di giovani punk chiamati Bromley Contingent. Da Bromley, Bromley è una stazione, una zona diciamo che è nel sud-est di Londra. Era appunto, per il nome che portavano, era la zona appunto dove abitavano e da dove tutti venivano originariamente. Quando andavano agli shows dei Sex Pistols riuscirono a capire che potevano fare qualcosa di molto simile, quindi fu una sorta di quasi di morbo, di virus diciamo, no? Musicale, politico, ideologico, mettiamola così, che si è diciamo, come posso dire, esteso a macchia d'olio soprattutto a Bromley, perché proprio in Bromley dove si formò ironicamente una grossa parte della London punk scene, se vogliamo, con bands come The Slits, Siouxsie and the Banshees, Generation X e X-Ray Specs, quindi mi sembra pure addirittura qualcuno dei Clash, forse la Bronco, quindi una zona abbastanza prolifica per quanto riguardava la musica.
Non dimentichiamoci che poi Bromley è l'area del Millwall, quindi è sempre stato un quartiere un po' veri, è la quintessenza della working class londinese. Ancora adesso, anche da un punto di vista etnico, è uno dei pochi quartieri dove, diciamo, c'è stranamente una prevalenza di, sono queste famiglie numerose, ma proprio londinese, a differenza di Kilburn magari c'erano ormai, perché pure adesso gente di origine irlandese, loro sono proprio i veri Londoners nella parte sud, diciamo è l'East End, sud East End, poi dall'altra parte c'è West End, ma lo sapete tutti. Però Bromley ancora oggi è un posto veramente particolare che sempre con molta educazione vi consiglio di visitare. Salutate tutti, non guardate fissi, andate in pub, è un posto da vedere, prego.
Anche se poi ricordiamo che le origini del Millwall risalgono al nord, quindi alla Scozia, no? Per questo motivo che adottano appunto i colori blu e bianchi, perché erano appunto lavoratori che dalla Scozia vennero a lavorare nei Docklands e quindi portarono con loro e il leone stesso, appunto il simbolo che c'è nella bandiera appunto scozzese.
E ci sta allora che sia qua molta gente anche di origine scozzese, per questo c'è un certo carattere, è vero, quante ne sai?
Esatto, torniamo quindi a parlare proprio della scena inglese, quindi dell'avvento poi dei Sex Pistols, che hanno praticamente non solo cambiato ma proprio dando il punto esclamativo a questo genere, quindi dando poi il via al famosissimo e chiaramente conoscitissimo Punk 77, che tra l'altro io c'è un aneddoto riguardante specialmente sulla canzone che sentiremo tra poco, ovvero God Save the Queen, famosissima sempre dal loro primo e ultimo disco, che tra l'altro per far promuovere questa canzone nel maggio del 77 i Sex Pistols suonarono in questo battello passando per il Tamigi e siccome il messaggio era un po' provocatorio per la regina, loro sono stati poi portati via dalla polizia. Comunque una cosa allucinante, ci sono anche dei video che potrete anche trovare su YouTube, però comunque fondamentale importanza ai Sex Pistols assolutamente, perciò ascoltiamoci ragazzi Sex Pistols con God Save the Queen.
Yeah.
Concerti sui balconi di casa, per esempio quelli che scrivevano Andrà tutto bene, ma molto prima invece sui palazzi, no? Tipo gli U2 eccetera eccetera. E come ce l'avevano i capelli punk, i punk degli anni 70, come ce l'avevano queste creste, queste creste non alla Moicana, attenzione, perché poi questo qua viene dopo, no? Con Discharge, Exploited, cioè è un attimo dopo, ma prima queste creste celle, diciamo un po' alla Sex Pistols, alla Johnny Rotten, alla Sid Vicious. Mi ricordo che si usava tantissima vasellina in testa stavolta e talco dei capelli, praticamente talco e vasellina uniti, ed era il look in effetti che c'aveva già Richard Hell, l'ho citato prima, che era appunto il cantante frontman dei Television, un'altra band newyorkese del tempo, e appunto c'è tutta la diatriba filosofica, no? Con quanti lo disse Socrate, lo conformò Pilato, che eccetera eccetera, oppure lo disse Socrate, lo confermò Santippe, insomma tutti i filosofi che voi conoscete, che appunto stanno lì a discutere chi ha prima inventato le spille da balia, se la balia o la spilla.
Grazie. Anche Sapone, io ho visto scene terrificanti che tra una sniffata di Patex e un'altra nei sacchetti, dopo parleremo anche delle scene che abbiamo visto noi.
La puntata precedente veniva usato in modo maldestro, veniva lanciato e poi indicato, invece nei punk non veniva usato, veniva tirato tipo come un mattone per farsi male uno con l'altro. In effetti, proprio di questo vogliamo parlare, con una famosa intervista a John Lennon nel 1980, in cui addirittura Playboy Magazine chiede a John Lennon qual è la sua opinione sul punk rock, e John Lennon risponde: mi piace tutta questa roba punk, è pura, però non sono veramente, diciamo, non mi piace tanto la gente che distrugge se stessa, quindi insomma era contrario a questo, perché ci ricordiamo pure che i punk sputavano dal palco, anzi sputavano da sotto al palco verso il palco, ed era visto come una sorta di saluto, no? Quindi per fortuna noi abbiamo saltato questo.
Il nichilismo autodistruttivo, quindi non positivo, piace a noi, si esprimeva anche dal fatto che una delle più grandi fanzine dell'era punk si chiamava Sniffing Glue, no? E poi sì, tutti i coglioni, appunto, e non solo i punk degli anni, primi anni 80, fine 70, vai col sacchetto, chissà in che condizioni sono i polmoni.
Guarda, io pure addirittura ho provato pure io una volta, a raduno morto, tra l'altro non c'entrava niente. C'erano degli skin che mi hanno dato il sacchetto e mi sono fatto queste due o tre esalazioni dei Patrix. Mi ricordo che non capivo niente, in effetti anche i risultati. Non lo fate. Bastano tre volte e finita.
Poi sono fermato. Io vorrei tra un attimo a parlare di Johnny Rotten a proposito di Sex Pistols, no? Magari Calum mi può aiutare su questo punto, no? Abbiamo parlato dei capelli tutti quanti sparati per l'aria, che tra l'altro, diciamo, è stato anche un po' il biglietto da visita per Malcolm McLaren, perché se non ricordo male, diciamo, si incontrarono in un punto, mi sa che c'era anche il manager dei Clash, non voglio sbagliarmi, e videro questo ragazzo con i capelli tutti verdi sparati per l'aria è una maglietta fatta praticamente in casa con scritto "Io odio i Pink Floyd". Questa era Johnny Rotten. E da quel punto lì il soprannome nacque proprio dal suo look, come era vestito, anche si dice anche che aveva i denti completamente marci, perciò nota di marito per lui.
Ma in effetti se pensiamo a questo, cioè in effetti il punk nasce proprio come ideologia, come movimento, tra virgolette, proprio in una sorta di repulsione di quello che erano proprio le band classiche, quindi tutti questi virtuosismi musicali, eccetera. Pink Floyd, Genesis. Io per esempio detestavo Genesis perché nonostante avessero quelle S curiosi, no? Quando la gente li disegnava sui muri, però non mi piacevano proprio perché mi davano l'idea di questa cosa pigusta, gli stessi Yes, di Jethro Tull. Tra l'altro compravo pure i dischi perché, non avendo personalità in quegli anni, compravo quello che gli altri compravano, no? Quindi se c'era 2001 diceva che Jethro Tull avevano fatto un pezzo bellissimo, per me il pezzo era bellissimo, poi per fortuna se c'era 2001 hanno messo quel pugno di duri di sempre, Quadrofinia, lì ho finalmente cambiato. Abbiamo saltato il punk perché in effetti il punk lo vediamo un po' troppo semplice, noi mods eravamo un po' più, come posso dire, più articolati, più rifiniti se vogliamo. Il punk era troppo semplice per noi, quindi il modism, non è che voglio fare la campagna per i mods, eccetera, ma per dire che alla fine il punk era un po' troppo semplicistico per quello che era il look, eccetera. Noi stavamo un po' più avanti, ecco.
A parte che era diventato una moda in Italia, tipo si spacciava per punk, Anna Oxa diceva che era punk, poi vabbè c'era quella povera donna che mostra l'isola dei famosi, a Vipla, come si chiama, Candegina Gang, quella di Milano, che adesso fa le cose di moda, non mi ricordo, che ha 60 anni.
Ma comunque lei era, devo dire la verità, su quello...
Violentami sul metrò.
Non ce la faccio più. Non arrivi tu, mi butto a testa in giù, grande verso dei Chaos Rock, che era il chitarrista dei Chaos Rock, se non sbaglio era il compagno di Joe Squillo Electrics, ex Candegina Gang, uno dei musicisti dei Chaos Rock, poi ha suonato con Enrico Ruggeri qui in concerto a Londra, quindi ha fatto parte poi della band di Enrico Ruggeri e Luigi Fiore, se non sbaglio. Un'altra cosa da dire poi, che è molto importante, è che le Candegina Gang poi suonavano pure a Bologna, se non sbaglio, al Circolo Sociale Santa Marta, e suonarono anche a Latina. Tra l'altro fu una delle mie prime uscite al Cinema Teatro Tirreno, dove poi vennero accolti con un gavettone maestoso fatto dai local Black Cannottieras, come li chiamavano noi, cioè i kids locali, un po' caserecci, un po' homemade, perché appunto Black Cannottieras, perché c'erano tutti quanti in estate con certe zaffate d'aria che arrivavano con delle canottiere nere da scellare, quindi Black Cannottieras, e furono proprio loro che gli riservarono questo pacchetto sorpresa, quindi da sotto il palco gli tirano un gavettone d'acqua che andò a finire sull'amplificazione, successo un mezzo macello. E questo fu uno dei primi concerti rock organizzati appunto a Latina, se non altro forse il primo concerto punk in assoluto. Mi piacevano molto pure i Chaos Rock, appunto "Basta basta non ce la faccio più, se non arrivi tu mi butto a testa in giù" è un grande slogan, e anzi proporrei pure una sorta di show italiano e francese, perché ci sono molti gruppi interessanti pure in Francia, tra l'altro il punk francese molto più interessante di quello italiano, se vogliamo, perché è più vero, meno appunto, meno oxiano se vogliamo, nonostante il look della Ox era fantastico musicalmente. Beh, diciamo un po' meno.
In Francia Plastic Bertrand, grandissimo
numero uno.
Ma sai cos'è? Perché a parte che eravamo forse un po' troppo giovani, perché l'esplosione del punk, questa era tutta la parte commerciale che è arrivata in Italia in tardi, noi eravamo troppo giovani, 76-77, ancora guardavamo Sandokan piuttosto che Orzo Way, immagino, i cartoni di Gigro Bodacciaio. E poi mentre Quadrofenia, noi ci ha fregato, perché Quadrofenia è del 78-79, è arrivato subito, che corrispondeva anche all'esplosione poi dei mods, mentre invece il punk ci è arrivato, noi prima eravamo troppo giovani, e poi era anche una cosa ormai finita. In Inghilterra nell'81 il punk era finito praticamente, a parte le esperienze musicali di gruppi che poi sono evoluti. Vabbè, questa è una cosa, siamo andati un po' sul personale come al solito, io qua
strappare
prego.
Lacrima,
prego, prego.
Ragazzi di vita, non nel senso pasoliniano, però.
una storia strappo a lacrime, una lacrima storia strappo probabilmente. Beh dai, io come ho detto prima, diciamo, non sguazzo nel genere, però io sono molto più sulla vena hardcore, che poi parleremo anche magari in una seconda parte, è vero o no? Parlando di punk, Luca ha citato poco fa i Six and the Banshee, gruppo comunque fondamentale perché anche loro hanno influito moltissimo, ma hanno dato anche una precursione anche sul genere, più sul goth, più introspettivo, molto più, diciamo, maturo su certe introspettive. Però comunque anche loro hanno la vena punk e noi ci andiamo ad ascoltare proprio in questo momento con una cover dei grandissimi Beatles di Helter Skelter.
Eccoci, il tempo vola, chiaramente l'abbiamo già detto, dovremmo fare minimo un'altra puntata perché non siamo ancora arrivati manco agli anni 80 praticamente, e ci sono un sacco di cose da dire, poi come si è evoluto il punk e via discorrendo. Dunque, vabbè, prima stavamo parlando di esperienze, misere esperienze personali, io e il buon principe, c'era anche questa cosa, perché poi...
c'erano in Italia, c'erano tutte le varie tribù giovanili, tribù controculturali, eccetera. C'erano gli Skin, diciamo, sono arrivati sull'onda sempre britannica, il movimento Skin, che all'inizio era come si dice, un po' diffuso. Infatti c'era una parte di questi Skin che insomma, già all'inizio girava con i punk, o meglio, erano ex punk che si erano probabilmente stancati di un look, insomma, piuttosto impegnativo, anche da curare, da tenere, tra appunto creste varie, spille, lucchetti, eccetera, eccetera. Hanno visto questo look Skin, non sapendo, nessuno sapeva da dove veniva gli Skin, che derivavano degli Armoz, Suede, eccetera, e si sono buttati da ex punk a fare gli Skin, e quindi frequentavano il famoso Unione. Poi dopo magari sentiremo anche, c'è il famoso pezzo, faccio un mini spoiler, il famoso pezzo di Shem 69, If the Kids Are United, è stato usato da certi gruppi anche italiani per propagandare, per favorire questa unione, diciamo, tra due culture alternative che a ben vedere c'erano ben poco in comune. Sta di fatto che comunque c'era una certa egemonia anche politica, quindi i primi centri sociali, il Linus a Milano, a Bologna, a Casarone, di qua, di là, e quindi, cioè, davano spazi per suonare, davano spazi per bersi una cosa, per trovarsi, e hanno pensato bene di rincicciarsi, di rinvigorirsi da fricchettoni cantautorali, inglobando alcuni di questi delle nuove tendenze giovanili, e lì in effetti si poteva vedere un'unione almeno de facto tra Skin e punk. Poi le cose sono cambiate e sappiamo adesso benissimo che, insomma, c'è stata una cesura totale per stile, tendenze politiche, eccetera, già a partire appunto dai primi anni 80. Sarà durato un anno o due questa specie di compromissione, senza dimenticare che c'erano anche i punk, tra virgolette, nostri, che venivano in modo dispregiativo chiamati, e vengono ancora adesso chiamati, insomma, sono tutte culture che sopravvivono, nazi punk, che magari si andavano a sentire un certo Loi politico, si andavano a sentire il rock, e comunque erano benvenuti, come esiste anche tra l'altro, ne abbiamo già parlato, il metal, il death metal, il black metal di una certa tendenza, della quale fa parte Gioia, possiamo dirlo, no? Mi piace comunque, e quindi c'è stata anche questa contaminazione, non contaminazione. Poi ogni tanto succedeva il casino, ma quello l'ho visto di qua, quello l'ho visto di là, insomma, quando andavi in certi locali era sempre un po' un terno all'otto, è vero o no, principe?
In effetti stavo pensando proprio al look, poi, no? Che in effetti, quando abbiamo citato il glam rock come precursore di parecchi stili successivi, se vogliamo, poi se la evoluzione è stata in tre tronconi, secondo me, no? Uno quello rock classico, un altro quello del punk rock in sintesi, e poi pure gothic, se vogliamo, no? Perché poi il glam influenza anche molto quel tipo di stile lì. Per quanto riguarda il punk in Inghilterra, e tra l'altro l'evoluzione, o meglio il cambiamento, molte band poi tra l'altro erano una sorta di... Allora, se da una parte abbiamo i gruppi punk, quelli che conosciamo, appunto Sex Pistols, X-Ray Specs, UK Subs, eccetera eccetera, che hanno proprio un immaginario punk, o di Damned ai tempi d'oro, e successivamente vediamo che ci sono questa sorta di transizione, appunto, quindi di nuovo nel periodo in cui c'è lo Skinhead Revival, c'è anche questa sorta di interpretazione. Da un punto di vista musicale, la musica è punk, da un punto di vista iconografico, di look, si è Boot Boys, si è Skinhead, si è Herbers, in effetti un sacco di band, se vogliamo, pure i Business, se vogliamo, o gli Infarayot. Tra l'altro gli Infarayot li ho incontrati in aereo, andai tempo fa, un paio d'anni fa, tre anni fa forse, andando a Roma e prendendo una sorta di coincidenza Ryanair per motivi economici, come al solito, che fermava in in Slovenia praticamente, e quindi so per il primo in Slovenia, non in Slovenia, scusate, in Slovacchia, scusate, completamente sballato come informazione. Quindi li trovai addirittura il cantante John, non mi ricordo il cognome, era seduto a fianco a me, quindi abbiamo parlato tutto il viaggio e lui chiaramente era scandalizzato il fatto che a me piacessero gli screwdriver, ovviamente.
E poi questa divisione, queste fratture, questo assestamento, e noi si sa da che parte stiamo, si riflette anche per dire quelli che propagandavano l'Unione è una certa, tendenza sinistroide, anarco-sinistroide, tipo band leggendaria, ancora in attività purtroppo, benché rimaneggiata in Abbaz di Bologna, uno dei suoi membri andò poi a suonare a Dracos, ti saluto, salutiamo, Steve Dracos, andò a suonare con gli Screwdriver, oppure Classe Criminale, no? La Antonella, che mostra in Inghilterra, salutiamo, anche lei lasciò il gruppo, insomma, e frequentò ben altri ambienti, frequenta ben altri ambienti ormai da 20 anni, ha avuto anche problemi, quindi solidarietà. Questa era la scena, l'assestamento della scena nei primi anni 80, ma ce ne andiamo a sentire alla fine i Chef 69, che piacciono un po' a tutti, devo dire, nonostante loro abbiano una posizione alternativa a noio. Dici? Che ci proponi?
Eh sì, ma li mettiamo senz'altro, anche perché, diciamo, possiamo anche dirlo poi quando faremo la parte 2, là ci sarà la parte che interessa molto al sottoscritto, quando andremo a parlare anche di hardcore, quindi dell'estremizzazione ancora più del punk, che ha anche dato radici al black metal, come sapete che io sono molto devoto. Perciò sentiamoci i Sham 69 con questo fantastico pezzo, If the Kids Are United.
Yeah. condominium calling.
Sean 69, ragazzi, siamo arrivati al capolinea e questa è stata la prima parte della puntata Punk's Not Dead, il punk non morirà mai. Anzi, negli anni 80 vedremo nella prossima puntata, nella parte 2, che ci sarà questo secondo revival. Anzi, parleremo più che altro, diciamo, di band dove c'è questa, diciamo, questa traslazione sul new wave e altre band che invece si estremizzano del tutto, quindi andando verso l'hardcore, addirittura anche il grindcore. Parleremo anche di questo genere pazzo. E ragazzi, spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Io non posso fare altro che ringraziarvi e soprattutto ringraziare i miei partners in crime, ovvero Davide, Prince Calù, Wally, che cura le pagine Facebook e Instagram, che salutiamo, e mi raccomando, mettete sempre likes, support, portateci al nostro Poison Ivo, che ci fa le nostre locandine da matti, al nostro GM Pop con i suoi fantastici jingle e le voci grandissime di Cristina e Dania, che ci aiutano sempre, e un grazie soprattutto chiaramente a tutti voi. Appuntamento a settimana prossima, come sempre Monday Night per voi, Londinium Calling su Radio Bandiera Nera. Ciao a tutti ragazzi,
un saluto da Prince Calù. Tra l'altro volevo dire due battute su un concerto che vidi anni fa appunto in Fez, in Marocco, incredibilmente all'interno di una grande rassegna chiamata, un festival molto prestigioso, del Festival delle Musiche Sacre, che viene eseguito negli ultimi 12-13 anni, mi sembra, nella città di Fez, niente poco di meno, insieme a gruppi di sufi, dervisci che ballavano, eccetera, eccetera, sul palco Patti Smith, quindi un concerto, diciamo, in stile quasi punk, con una platea allibita. Non so chi abbia fatto poi la selezione delle band, ma appunto quando ho visto Patti Smith ho detto, boh, mi sembra un po' anomala come situazione, insomma, quindi grande esibizione, non tanto grande successo del pubblico, perché molti probabilmente nemmeno la conoscevano tanto, e ad ogni modo, insomma, per i pochi che conoscevano e comunque che hanno capito come la Patti Smith fosse capitata lì, insomma, un grande evento. Basta le ciance, ci sentiamo la settimana prossima per molto più punk o altri argomenti. Un saluto a tutti da Prince Calù, ciao!
Ecco, vi saluto anch'io, ciao ragazzi, vi saluto anch'io, saluto di nuovo i ragazzi di Casalbertone, del Circolo Futurista, siamo con voi, siamo assolutamente solidali, facciamoli piangere, diamo una reazione, troveremo senz'altro, sono sicuro che stiamo già pensando a trovare una soluzione alternativa, e niente, la lotta continua alla vittoria, e al buon vecchio sindaco di Roma, il buon vecchio Roberto Gualtieri, dalla perfida Albione, da Londra, sono due cose: shame on you, vergognati, e come si dice qua, come te veramente non si comporta nessuno, manco li sa di cane. Ciao a tutti.
Barefoot, worst weather, Mary fucking Poppins, London.